riuscito a rivedere il famoso Apocalypse Now domenica notte nella versione allungata che, come discutevamo con Federico Scarpelli alla macchinetta del caffè, non è che l'allungamento proprio, diciamo, aggiunga tantissimo alla narrazione. Belle anche le scene proposte, ma insomma, 3 ore e mezzo di film, insomma, un'esperienza, un attraversamento di un testo visivo notevole. E c'è per esempio un libro che ho già esibito una volta, mi pare, che non l'ho letto assolutamente. Si chiama Dal cuore della tenebra all'Apocalisse. Francis Ford Coppola, legge Joseph Conrad. È una raccolta di saggi del 2011 di c'è un filosofo, ci sono critici letterari, ci sono i maggiori esperti di Conrad, ci sono ovviamente critici cinematografici con tanti punti di vista diversi del rapporto fra il testo di Conrad e il film. Mettere insieme questo il testo di Conrad e il film farebbe una meravigliosa esercitazione di scrittura, aggiungendo il 12° o 13° saggio a questi qua, solo che l'esercitazione di scrittura richiesta nel nostro caso sarebbe di pochissime pagine, naturalmente. Se qualcuno mai è interessato, lo presto volentieri. E per esempio, appunto, aggiungere il film o sostituire il film come esercitazione di visione, anche quello sarebbe una cosa molto, molto interessante. Anche quello, se mai qualcuno fosse interessato, non ce l'ha, io ho il DVD della versione ultima, quella lunga, che si può prestare. E uno, mentre lo vede, si esercita anche a vedere le fedeltà che Coppola ha sparso qua e là nel film, dettagli proprio di narrazione, battute che riprendono pari pari cose che stanno nel libro, e i cambiamenti, ovviamente quello radicale di scenario, perché siamo in Vietnam e non in Congo, c'è la guerra del Vietnam e non il colonialismo, e dei rovesciamenti interessanti anche dal punto di vista narrativo, perché nel libro il personaggio che è in fondo è una specie di protagonista a questo Kurz, perché è quello di cui sempre si parla, ma non compare, arriva e muore, quindi non fa niente praticamente, e però è il centro dell'oggetto poi delle cose che succederanno dopo che lui è morto, quando il Marlowe torna in Europa e dovrà in qualche modo gestire la sua morte come l'europeo che lo ha, che ha raccolto le sue ultime parole, eccetera. Si sviluppa tutto il tema della menzogna, di cui il saggio di cui volevo parlare oggi parla ampiamente. Nel film è tutto diverso, perché il personaggio di Kurz è Marlon Brando, quindi è la star del film, che effettivamente sulle 3 ore e mezza sta in scena molto poco, ma in modo molto attivo fa cose, dice cose, da rispetto alle cose che succedono nel libro, per esempio è lui che dà mandato a colui che sa che lo ucciderà di raccontare la sua storia dopo, perché lui vuole che suo figlio capisca chi era veramente lui, ha paura che questo non succederebbe se qualcuno non glielo va a raccontare. Il personaggio che risale il fiume alla ricerca di Kurz ha il mandato specifico di ucciderlo nel film, nel libro no. C'è il dubbio se magari i colleghi di Kurz non si augurassero la morte di costui per levarsi dai piedi un pericoloso competitore, ma qui invece c'è proprio il mandato specifico di ucciderlo, e c'è tutta la dinamica fra Kurz e il capitano Villard sul fatto che Kurz si aspetta di essere ucciso, e c'è tutto questo, è ben rispecchiato come nel libro, un contrasto, una indecisione, un'ambiguità, perché sta lì per uccidere lui, il suo futuro assassino, e farlo morire malamente. Poi ci ripensa, lo lascia rifiorire e alla fine gli fa tutto un discorsetto, appunto dicendo: se devo essere ucciso, voglio che mio figlio, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, confermo dall'impressione che ne avevo, dal ricordo che ne avevo, che poi ho verificato essere abbastanza nitido, almeno per larghi pezzi, che è un'operazione veramente bella, interessante da mettere a confronto, di trasposizione di un testo letterario importante in un film nel campo cinematografico non meno importante. Quindi, insomma, mi sembrerebbe una bella pista di indagine per approfondire dei discorsi che pure abbiamo accennato su Conrad e tutte le letture che ne ha fatto anche Alberto Sobrero nel Cristallo e la Fiamma. Il saggio, come avevo detto la volta scorsa, di cui volevo parlare oggi per concludere il nostro programma, è questo saggio di James Clifford, che si chiama Sul modellamento etnografico dell'io, Conrad e Malinowski, che è un saggio originariamente scritto nell'85, pubblicato in volume nell'88 e tradotto in italiano nel 93. E 1985, quindi siamo nel pieno di quella fioritura di discussioni alla quale abbiamo già accennato in passato, segnata essenzialmente come data di riferimento dell'86, della pubblicazione del libro Writing Culture, in italiano Scrivere le culture, che erano gli atti di un seminario a cui aveva partecipato lo stesso Clifford, che con Marcus saranno dei due curatori del libro, che, diciamo, riprende un po' le tematiche lanciate da Geertz su una riflessione proprio sui temi, diciamo, pertinenti alle cose di cui ci siamo occupati, cioè narrativa e antropologia, letteratura e antropologia, quanto di narrativo e letterario ci sia nel mestiere dell'antropologo e soprattutto nei resoconti etnografici prodotti nel corso della storia dell'antropologia. E questo saggio, diciamo, testimonia, questo sul modellamento etnografico dell'io, testimonia proprio in pieno le tematiche che si affrontavano anche, appunto, in Writing Culture. Qui si prende a tema il confronto fra Conrad e Malinowski, e di Conrad si prende per l'appunto Cuore di tenebra, e di Malinowski si prende come termine di confronto quello che lui chiama, che Clifford chiama, un testo esteso, cioè insieme Argonauti e il diario. Argonauti del Pacifico occidentale, 1922, la prima grande monografia che Malinowski tira fuori dal soggiorno alle Trobriand, e forse anche un po' la più importante di quelle che scrive sul materiale trobriandese, e il diario nel privato che viene pubblicato nel 67, in cui si raccontano, diciamo, i suoi pensieri mentre stava in due dei tre soggiorni sul campo alle Trobriand, il primo e l'ultimo. E Clifford dice: io considero essenzialmente un testo esteso, cioè due parti, come se fosse un unico testo, anche se è ben chiaro che uno è una cosa che Malinowski ha scritto deliberatamente per rappresentarsi al mondo e l'altro no, e anche se questi due libri non esauriscono tutto quello che Malinowski ha tirato fuori dall'esperienza delle Trobbre, anzi Clifford segnala che l'ultima delle grandi monografie che Malinowski scrive sul lavoro delle Trobbre, Coral Gardens and Their Magic, 1935, contiene anche delle parti di riflessione, per certi aspetti autocritica e di modifica dell'approccio di Argonauti del 1922. Quindi c'è anche molto altro Malinowski trobriandese, oltre a, e cita anche i due saggi di cui abbiamo accennato le volte scorse, quelli che scrive mentre è lì, Maloma e Summaio. Quindi dice, attenzione, c'è anche molto altro Malinowski, però come termini di confronto su questo tema che lui chiama modellamento etnografico dell'io, e spiega un po' alla fine, diciamo, che si intende con questo, i due termini di confronto sono appunto questi due: Cuore di tenebra e il testo esteso, Diario più Argonauti. Sviluppa un'argomentazione, diciamo, alle volte ritornando un po' indietro, andando un po' avanti, eccetera. Bisogna leggerselo un paio di volte questo saggio di Clifford per fare ordine nei vari argomenti che tratta. Comunque, già fin dall'inizio connota in modo connota, non mi ricordo dove va l'accento, dice la sua, diciamo, sul senso del diario di Malinowski dal punto di vista della storia dell'antropologia. Ricordate che la volta scorsa citavo l'espressione specifica usata da Stocking, valvola di sfogo, e ricordiamo che Sobrero nel Cristallo e la Fiamma criticava questo tipo di valutazione del diario, considerandola esageratamente semplificatoria. Clifford dice: è un documento cruciale per la storia dell'antropologia. Quindi proprio non è semplicemente una valvola di sfogo, è un documento cruciale per la storia dell'antropologia. Ma non perché riveli la realtà dell'esperienza etnografica, cioè dietro le quinte è relativamente la cosa meno interessante, o non, diciamo, è l'oggetto dell'attenzione, ma va letto e interpretato in modo più approfondito, non perché riveli la realtà dell'esperienza etnografica, ma perché ci costringe a confrontarci con la complessità di tali incontri etnografici e a considerare come costruzioni parziali tutti i resoconti testuali basati sulla ricerca sul campo. Questo era proprio un po' il tema tirato fuori nel seminario che poi dà luogo al volume di Writing Culture. Considerare i resoconti etnografici come costruzioni parziali che avrebbero potuto essere diverse, che sono costruzioni e che per definizione restituiscono solo parte di una realtà a cui fanno riferimento. Caso vuole, o motivazioni varie dell'ultima moglie, della seconda moglie di Malinowski, vogliono che noi abbiamo appunto la possibilità di leggere un'aggiunta e che quindi rende meno parziale la ricostruzione di Argonauti. E in questo saggio, appunto, conducendo tutto un ragionamento in parallelo fra Cuore di tenebra e il testo esteso trobriandese di Malinowski, lui fa proprio, considera il diario come una parte della scrittura, anche se non era resa pubblica. Prendendo spunto a volte dal contenuto della narrazione e commentandolo di Cuore di Tenebre, dice: e che cosa vediamo in Malinowski? E mette sullo stesso piano il diario e Argonauti per rispondere e rispecchiare le operazioni critiche e di lettura che fa sul contenuto di Cuore di Tenebra, andare a vedere il corrispettivo nel testo esteso di Malinowski. Quindi li mette proprio insieme. Non, nel corso della trattazione ci sono un sacco di distinguo ben inteso. Tanto per dire e per anticipare delle conclusioni, il diario di Malinowski era effettivamente scritto a Retrobriand. Argonauti del Pacifico occidentale? No. È quello che la storia dell'antropologia considera ciò che Malinowski vuole farci sapere ufficialmente e deliberatamente di quello che lui ha visto e di quello che lui ha fatto. Quindi sui trobriandesi e su se stesso all'opera alle Trobriand, ma è effettivamente una ricostruzione a posteriori. Verso la fine del saggio dice, infatti, Clifford: attraverso il diario noi sappiamo qualcosa in presa diretta su che cosa succedeva sul campo, ma non sappiamo nulla di quello che succedeva alle Canarie, a Tenerife, mentre Malinowski scriveva Argonauti, cioè creava l'immagine dei trobriandesi e di se stesso all'opera alle Trobriand, che poi viene resa pubblica, cioè dalla enorme massa di materiale che si era portato dietro e che aveva tirato fuori dal campo, delle sue note di campo, fotografie, appunti di ogni genere. Ne tira fuori Argonauti di che cosa succede, di questo processo creativo, di come funziona il passaggio dal materiale, diciamo, di campo alla stesura del saggio. Noi non sappiamo nulla. E paradossalmente, grazie alla pubblicazione del diario, ne sappiamo di più sul suo stare lì mentre ci stava. Quindi lo statuto dei due testi è ben chiaro che sono fortemente, testi fortemente diversi, fin da appunto addirittura dal luogo in cui sono stati stesi. Però appunto, ai fini del discorso critico che sviluppa in questo saggio, Clifford li considera un unico testo esteso. Sui due autori di cui tratta, Conrad e Malinowski, che ricordiamo hanno una certa differenza di età. Conrad è nato nel 1857 e Malinowski nel 1884. Conrad è morto nel 24, Malinowski nel 42. Hanno però anche dei tratti in comune. Erano entrambi polacchi. Entrambi vanno via deliberatamente dalla loro terra di origine ed entrambi scelgono, è proprio un atto di scelta, e uno delle realizzazioni di questa cosa che lui ha chiamato modellamento dell'io, aggiungendoci l'aggettivo etnografico, è una costruzione deliberata che entrambi fanno di adesione a un modello culturale inglese, britannico, costruendosi come scrittori di lingua inglese, entrambi, uno in quanto mestiere di narratore e l'altro in quanto scienziato sociale, in quanto antropologo. Quindi ci sono dei forti tratti biografici di comunanza fra i due, E anche, diciamo, nota Clifford che per quanto ci sia questa adesione forte di entrambi alla civiltà inglese, c'è anche un certo mantenimento di distacco per quella che Clifford chiama i valori dominanti dell'Europa borghese. I due colti polacchi in realtà si portavano dietro un bagaglio di una comunità nazionale che era largamente fittizia. La Polonia era terreno di conquiste, di spartizioni e contro spartizioni nel corso della storia europea, che rende un po' difficile identificare cosa era effettivamente la Polonia, per dire dove era nato Conrad, in realtà era Ucraina, poi diventa, quindi dal punto di vista della geografia successiva. Si portano dietro dei valori che mal si confanno, che piuttosto diciamo aristocratici che borghesi, e che tendono poi a lasciargli una certa distacco rispetto a una serie di tratti culturali della civiltà che vanno ad abbracciare pur scegliendola deliberatamente. Il diario di Malinowski è spesso stato avvicinato a Cuore di Tenebra esplicitamente. Fino a poter dire che Malinowski spesso rappresentò la propria vita in termini conradiani e nel suo diario sembrò a volte riscrivere temi da Cuore di Tenebra. Quindi diciamo, è un po' un confronto, certo non obbligato, ma fondato su dati concreti che lo stesso Malinowski ci offre. Malinowski, che era un ammiratore di Conrad, si conoscevano anche di persona. A quanto pare Malinowski gli regalò a Conrad una copia del suo primo libro sulla famiglia australiana prima della guerra, quindi insomma rimane un po' misterioso cosa se ne potesse fare, sottolinea Clifford, di questo libro, ma diciamo c'era un legame che si era istituito anche personalmente tra i due. Perché il diario di Malinowski viene spesso accostato direttamente a Cuore di Tenebra, o non ho fatto in tempo, per esempio, a leggermi, che avrei voluto farlo, una recensione importante dello stesso Stocking che scrisse subito a ridosso dell'uscita del diario, e si esprimeva esattamente in questi termini, metteva in correlazione Cuore di Tenebra e il diario di Malinowski, quindi era proprio un tema che è uscito fuori subito. Tanto Cuore di Tenebra quanto il diario sembrano ritrarre la crisi di una identità, una lotta ai confini della civiltà occidentale contro la minaccia di dissoluzione morale. Cioè c'è un qualcuno che deliberatamente va laggiù ai confini della civiltà occidentale e vive un processo di crisi identitaria alla quale reagisce. Poi vedremo che c'è un tema specifico su questo. E quindi un racconto di crisi identitaria che, però, dice Clifford, è anche un luogo comune della letteratura coloniale, quindi in questo non ci sarebbe in sé un grande elemento di originalità. Poi l'originalità sta nei contenuti di questi testi. La disgregazione che Cuore di Tenebra mette in scena è quella di questo protagonista remoto, Curzio, che fa poco, speriamo che non si sia rotto, è normale, la disgregazione morale, fisica, perché dopo poco morirà, intellettuale, perché in qualche modo viene definito come un folle, tema che viene esplicitato molto per esempio nel film, cioè nel film c'è come se ci fosse una esplicitazione forte di una serie di temi sul personaggio di Kurz che nel libro sono solo accennati e fatti intravedere. Il diario esibisce il rischio della disgregazione morale dello stesso autore, dello stesso Malinowski. L'antropologo autorevole appariva dal diario come un ipocondriaco tutto preso da sé, sovente depresso, preda di costanti fantasie sulle donne europee e trobriandesi, chiuso in una lotta senza fine per non perdersi d'animo, per non crollare. Era volubile, intento a assaggiare voci e personaggi diversi. L'angoscia, la confusione, l'esaltazione e la collera di cui era pervaso il diario sembravano lasciare poco spazio all'atteggiamento equilibrato, comprensivo del relativismo culturale. La disgregazione di Kurz è in qualche modo echeggiata appunto dal rischio di disgregazione di Malinowski e appunto, come nella citazione di prima, sembra che lui si racconti anche un po' deliberatamente in termini conradiani scrivendo il diario. Il tema della menzogna, della difficoltà o impossibilità di dire la verità risulta al centro tanto della costruzione narrativa di Cuore di Tenebra quanto è riecheggiato in molte entrate del diario di Malinowski. C'è una menzogna salvifica in entrambe i percorsi. La menzogna salvifica del Cuore di Tenebra è quella finale che Marlowe racconta alla fidanzata di Kurz. Ora io do per scontato, a suo tempo ne abbiamo credo già accennato, diamo per scontato diciamo la conoscenza almeno basilare del contenuto di Cuore di Tenebra ai fini di quello, se non ricordo male, delle cose che dice Clifford in questo saggio. Cuore di Tenebra è il racconto di questo viaggio che fa un personaggio che poi è uno dei due narratori della vicenda, Marlowe, che va a riprendere navigando su per un fiume, era il fiume Congo, un importante agente commerciale di una impresa commerciale dell'amministrazione coloniale belga, malato e che sta sperso nelle foreste a nord del Congo. Questo si chiama Kurz, è un personaggio notevolissimo, tutti ne parlano in modo più o meno favoloso. Kurz lo ritrovano, muore poco dopo perché era malato mentre lo stanno riportando indietro. E dopo insomma che saranno riusciti a ritornare alla base con questa, tornando indietro la navigazione, Marlowe deve torna in Europa e si sente in dovere di fare un po' l'esecutore testamentario di di Kurtz, che non gli aveva affidato questo compito, invece il Marlon Brando del film lo affida esplicitamente al suo assassino. Marlo non uccide Kurtz nel libro, assiste semplicemente, cioè ne raccoglie le ultime parole. Le ultime parole sono l'orrore, l'orrore, non si sa a che cosa si riferisca, ma è comunque qualcosa di chiaramente negativo, summa di tutta la sua esperienza africana di Kurtz. Quando torna in Europa incontra la fidanzata di Kurtz, perché in quello che aveva avuto c'era un piccolo rapporto che Kurz aveva scritto su mandato dell'associazione per la soppressione dei costumi dei selvaggi, e quindi lui scrive un pamphlet per spiegare come si possono incivilire i selvaggi. Questo pamphlet è corredato di un post-scritto, scritto a mano dopo, qui c'è scritto "sterminateli tutti". Quindi contraddice radicalmente l'impostazione caritatevole e civilizzatrice che era argomentata nello scritto. C'era una fotografia della fidanzata, quindi, di cui lui parlava, ma muore dicendo l'orrore, l'orrore, punto. Marlo del libro si sente in dovere, quando torna in Europa, andare a trovare la fidanzata di Kurz e raccontargli gli ultimi momenti di vita di costui. Lei vive nel ricordo di questo grandissimo uomo che tutti in patria e anche in Africa consideravano destinato ai massimi successi una volta che fosse tornato indietro. Vive nel ricordo di questo grande uomo, e quindi si aspetta che Marlowe le racconti qualcosa di edificante sulla morte, che non può che essere una morte edificante se era un personaggio così meraviglioso. Quello è morto dicendo l'orrore, e Marlo a lei gli dice che è morto pronunciando il suo nome, il nome di lei, e lei lo sapeva, è felice, insomma, dice, lo sapevo, non poteva che essere così. Quindi è una menzogna radicale, è un cambio proprio il buon Kurz era morto, diciamo, e nel romanzo Marlo stesso lo dipinge come un vittorioso per aver avuto il coraggio e la coerenza di trarre le somme in questi termini, anche se ambigui, di tutta la sua esperienza lì. Torna in patria e almeno in privato a questa singola persona, fornisce una versione opposta, diciamo. Quindi c'è questo tema di cui poi Clifford parla lungamente nel saggio: verità, menzogna, racconto, plausibilità, coerenza. Questa è una menzogna salvifica perché dice a chi voleva, a chi si aspettava esattamente quella cosa, quello che si aspettava. L'alternativa sarebbe stata praticamente ingestibile, sia nel rapporto diretto tra Marlowe e la fidanzata di Kurtz, sia in pubblico. Dettaglio che io, per esempio, avevo dimenticato, ho riletto il romanzo pochi mesi fa, e che menziona qui nel saggio Clifford. Del pacchettino delle cose che si porta appresso in Belgio tornando dall'Africa, Marlo si disfa di tutto, perché chi vuole una cosa, chi ne vuole un'altra, di tutti questi che si aspettavano di avere notizie sul grande Kurz, a un giornalista dà il rapporto sull'incivilimento dei barbari, sulla soppressione dei costumi dei selvaggi, e strappa il post-scritto "sterminateli tutti". Prima di dare il pamphlet strappa via, e quindi l'immagine pubblica attraverso l'opuscolo e privata attraverso "è morto pronunciando il suo nome" che dà in Belgio è quella, diciamo, coerente con le aspettative che tutti avevano nei confronti di costui. E E lui si limita ad avallare queste aspettative sociali e private, ma quelle private naturalmente fanno parte di quelle sociali. Quindi in realtà è una menzogna che rende coerente e plausibile il racconto di Kurz fatto da Marlowe. Kurz è un personaggio che funziona perché viene raccontato strappando via una cosa che presumibilmente per Kurz era fondamentale, per Conrad certamente lo è e per noi lettori di Conrad anche. Dice Clifford: la menzogna salvifica simmetrica di Malinowski rispetto alla sua esperienza trobbiandese è Argonauti. Alla fine del saggio, perciò, è un po' ondivaga come esposizione dell'argomentazione, dirà: tanto quanto Marlowe ha strappato il poscritto "sterminate quei bruti" prima di dare il pamphlet al giornalista, che cos'è che Malinowski strappa dal racconto delle Trobriand? Il diario. La menzogna salvifica dell'uno è morto pronunciando il suo nome, eccovi il suo pamphlet purgato di sterminati bruti. La menzogna salvifica di Malinowski è Argonauti e poi le altre monografie, e l'omissione è il diario, cioè il tema del, appunto, cosa si può raccontare e cosa è raccontare. E qui in fondo questa non è esplicita, diciamo, questo tema in questi termini, ma mi sembra che risponda anche abbastanza bene alle domande da cui siamo partiti con Sobrero e il Gallo Silvestre. Alla radice dell'esperienza del raccontare vanno esplicitamente e deliberatamente Conrad, perché di mestiere fa questo, ma attraverso una critica e un ragionamento di Clifford lo stesso si può fare applicandolo alla trattazione di Malinowski nel suo testo esteso, diario più Argonauti. Il problema della verità, del gioco reciproco di verità e menzogna, sono appunto uno dei temi portanti di Cuore di Tenebra, e Clifford avanza una ipotesi, anche questa, se vogliamo, radicale, sul senso stesso del racconto Cuore di Tenebra, che lui dice essere una metafora della scrittura. Quindi in realtà, mettendo in scena questa avventura in Africa, che era un'avventura che Joseph Conrad aveva vissuto quando era ancora il nome di battesimo non lo ricordo, Korzeniowski, cioè era il giovane polacco insofferente della sua patria che se ne va, e della sua famiglia, che giovanissimo orfano si imbarca, se ne va in Francia, si imbarca, poi passa la marina inglese, come abbiamo detto, eccetera, e gira per il mondo e finisce anche in Africa, e gli succedono, tranne l'incontro con Kurz, più o meno esattamente le cose che racconta in Cuore di Tenebra. Il viaggio in Africa di Conrad avviene all'inizio degli anni, alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, inizio 90, 89-90. La scrittura di Cuore di Tenebra avviene alla fine del decennio, quindi nel decennio, appunto, avviene il cambio di vita di Conrad, che cessa di essere navigante definitivamente nel 1894 e si fa scrittore. Prende la cittadinanza inglese e decide di diventare scrittore, cioè modella il suo io secondo un progetto di vita che diciamo radicalmente diverso da quello che aveva, dalla vita che aveva seguito fino ad allora. E anche se Cuore di tenebra non è il primo libro che scrive, il primo è La follia di Holmeyer, che è ambientato invece nei mari del sud, in Polinesia eccetera, posti dove lui aveva navigato prima, e sembra che avesse il manoscritto di appresso di della follia di Holmeyer mentre faceva questa spedizione in Congo guidando la barca per andare su per il fiume per conto dei belgi. Cuore di tenebra è il racconto che, secondo l'interpretazione di Clifford, mette in scena questo suo cambiamento, questo suo farsi nuovo, questa sua costruzione di un nuovo personaggio. Ed è una metafora appunto della scrittura stessa, un'allegoria, anzi, una metafora non c'entra un granché, Clifford, un testo che riguarda fondamentalmente lo scrivere, e cioè la forma più alienata del tentare di dire la verità. Più alienata perché non è nemmeno in un dialogo come quello che avviene per esempio fra Marlowe e la fidanzata di Kurtz, in cui lui di fronte a un altro essere umano deve decidere cosa fare, cosa dire, eccetera. Lo scrittore scrive, sì, sempre per un pubblico potenziale di lettori, ma scrive da solo, quindi è completamente solo nel costruire il suo racconto. E tutto questo gioco di rispecchiamento tra voglia di dire la verità, Marlowe di sé ai suoi amici di navigazione che stanno aspettando di prendere il mare sulla barca e racconta questa avventura africana, dice: voi sapete quanto io odi la menzogna, quanto mi faccia stare male, eccetera eccetera, e quanto invece poi dopo la fine della sua avventura africana sia segnata da questa menzogna che ha, con la quale ha contribuito a costruire il personaggio di Kurtz dopo morto. Lo scrittore è solo nel fare i conti con questa dinamica dialettica e rispecchiamento tra il dire e non dire, il poter dire, il riuscire a non dire, riuscire a dire o non poter non dire. E secondo Clifford tutto questo racconto è in realtà appunto una allegoria del mestiere di scrivere e soprattutto di sé, di Conrad medesimo, in quella fase della sua vita in cui sta passando da un tipo di vita a un altro, da una cultura a un'altra, da una lingua o più lingue a un altro. Uno dei punti che sottolinea dopo è di parallelo tra la situazione di Malinowski e quella di Conrad, è il pasticcio di lingue in cui si trovano questi due al momento in cui producono, concepiscono i testi che sono in esame. Entrambi hanno una lingua madre, la stessa, il polacco, e mentre sta alle Trobriand, Malinowski la usa abitualmente per scrivere alla madre, che è una delle sue corrispondenti importanti, mentre lì lui scrive in polacco. E Conrad, immediatamente prima di partire per la sua vera spedizione africana, per il suo viaggio africano, lavoro africano, era ripassato dalla Polonia, dalla quale mancava da quando se n'era andato, e quindi fa una immersione potente nella sua lingua madre appena prima di andare giù in Africa. Entrambi hanno una lingua d'arrivo, lingua d'ordine, mi pare, di ordinamento, normativa, non mi ricordo l'espressione che usa Clifford nel ricostruirla, che è l'inglese, quella con la quale Malinowski diventerà il rivoluzionario dell'antropologia sociale, quella con la quale Conrad diventerà uno degli scrittori, appunto, di lingua inglese più importanti. Mentre in Africa Conrad usa l'inglese probabilmente per lavorare al manoscritto della Follia di Almayer che aveva con sé, sicuramente per scrivere il diario di viaggio della spedizione lungo il fiume Congo, che è scritto in inglese. E Malinowski usa l'inglese ancora una volta per corrispondenza con i suoi corrispondenti, la sua fidanzata, eccetera, in Australia, e per comunicare con gli altri bianchi residenti alle Trobriand. E tutti e due hanno una terza lingua, la lingua perturbante, diciamo, la lingua della trasgressione, dice Clifford, che per l'uno è il francese, per Conrad la prima lingua, che non è il polacco, lui aveva imparato, era il francese, si era imbarcato nella marina francese da giovanissimo, e qui sta scrivendo, in questo periodo è in corrispondenza amorosa con una cugina acquisita di origine polacca, no, forse il cognome di polacco, però è da acquisito, cioè lei non era polacca, se no non aveva senso che scrivesse in francese, ed era sposata a un parente polacco evidentemente, ed era quella che gli aveva fatto avere l'imbarco, come è raccontato, un po' mascherato nel cuore di tenebra, le aveva fatto avere l'imbarco e l'incarico di andare in Congo. È innamorato di lei, ma è un amore sostanzialmente epistolare, e le scrive in francese, quindi la lingua delle emozioni in questo periodo per Conrad è il francese, e per Malinowski, Clifford dice che in realtà la lingua della trasgressione è il kiriwino, che Malinowski ha imparato lì, ed è la lingua che evoca le fantasie di erotiche con le donne trobriandesi, eccetera. C'è per tutti e due una lingua terza rispetto a quella di partenza, a quella di arrivo, la lingua madre e la lingua ordinatrice. C'è questa lingua di passaggio che allude a situazioni perturbanti, appunto, rispetto a ciò che stanno entrambi facendo in quel momento. E quindi, diciamo, questo è un altro elemento che fa corrispondenza fra le esperienze intellettuali ed emotive dei due autori mentre stanno nascendo questi testi che vengono confrontati. E un altro degli argomenti che viene utilizzato un pochino dopo è di simmetria fra Conrad e Malinowski: come reagiscono alla situazione di disagio che vivono, di crisi di identità, si diceva prima, l'uno in Africa e poi la mette in scena nel romanzo, l'altro alle Trobriand, con il lavoro, con una specie di attaccamento mistico al lavoro, per cui nelle entrate del diario di Malinowski c'è una continuazione delle sue, appunto, annotazioni di autoflagellazione per i cedimenti che ha sulle fantasie erotiche, sulle letture dei romanzi, sull'alcol, su perdite di tempo, eccetera, che cosa invece dovrei veramente fare? Lavorare. Perché sono qui? Per lavorare. Che cosa è importante che io faccia per il mio progetto di vita, eccetera, eccetera, per costruirmi quello che voglio diventare? Lavorare. Allora, il lavoro etnografico è la cosa a cui Malinowski si aggrappa per fare ordine nella sua vita, che subisce così tanti sbandamenti mentre è sul campo. Conrad ci racconta la stessa identica cosa del Marlowe, mentre sta in Africa, tenta di mettere insieme questo battello che ha trovato mezzo affondato, e poi mentre percorre il fiume in condizioni sempre più precarie per arrivare a ritrovare questo Kurz, navigare, occuparsi del battello, sempre concentrato sulla navigazione che è descritta come pericolosa, i tronchi, i bassi fondi, eccetera, eccetera, è in effetti un tema abbastanza reiterato sul fatto che lui si concentra sul suo mestiere di navigatore e questo lo tiene insieme come persona, non lo fa cadere preda di tutto quello che lo circonda e che è effettivamente perturbante, prima di tutti la compagnia dei pessimi pellegrini, come li chiama lui, cioè gli 5-6 agenti commerciali belgi che sono imbarcati con lui, e lui teme il contagio, diciamo, della bassezza morale di costoro, ma anche i buoni, come si dice, cannibali che hanno assoldato per fare da marinai, la foresta che li circonda, questo mondo così alieno e incombente, l'idea del confronto con questo personaggio Kurz, di cui ha una gran curiosità, ma nello stesso tempo ha timore di subire il fascino, il lavoro, concentrarsi sul fatto che lui è il capitano della barca, deve far funzionare la barca, eccetera, è l'ancora alla quale si afferra effettivamente da marinaio per mantenersi insieme. Tornando al discorso del fatto che la narrazione di Cuore di Tenebra è un'allegoria della scrittura. Di fatto Clifford dice che in questo rispecchiamento tra gioco di specchi, tra verità, menzogna, possibilità del dire, del non dire, eccetera, quello di Conrad si configura come un successo. Cioè la possibilità, la sperimentazione, l'esperienza della possibilità di dire una verità, che è Cuore di Tenebra, che è il racconto, perché la menzogna la dice Marlowe. Conrad dice la verità su Marlowe che dice una menzogna. E riesce a costruire questa tessitura, questo racconto, dunque lui ce la fa. E ce la fa affidando il racconto a un altro raccontatore ancora, perché c'è un'altra figura che Clifford all'inizio chiama secondo narratore, poi lo chiamerà, citando un altro autore, primo narratore. In la narrazione di Marlowe avviene mentre appunto un gruppetto di amici sta aspettando su un piccolo yacht di prendere il largo dal Tamigi e andare a fare una gita sul mare. Aspettano che la marea sia favorevole e dal fiume si possa andare in mare. Aspettano, è sera, lui si mette a raccontare ed è un gruppetto di amici che ci vengono descritti. C'è Marlowe e ci sono altre tre persone che vengono descritte ciascuno con il mestiere che fanno, ci vengono descritte da un ulteriore personaggio che è innominato, non dice chi è, non dice nulla di sé, è in realtà la prima voce narrante, è la scatola che contiene le altre scatole. Poi tutta la narrazione sarà fatta in realtà da Marlowe in prima persona, nel romanzo stesso. Però la cornice di tutto è data dalle parole di questo ulteriore narratore che apre, chiude e ogni tanto interviene e quindi parla di Marlowe in terza persona. È quindi una figura esterna a tutta la faccenda, è la figura di Conrad medesimo, e nell'interpretazione, diciamo, di parallelo fra etnografia e scrittura narrativa, Clifford dice che è la figura dell'etnografo, cioè rappresenta bene questo primo o secondo narratore, comunque, che non è Marlowe, la figura dell'etnografo nell'economia del lavoro etnografico, che è colui che è esterno alle vicende che narra, e questa sua esternità gli permette di riferire una serie di resoconti, racconti, verità circostanziate, contestualizzate, parziali, finite, che vengono giustapposte, e la sua esternità in qualche modo gli conferisce una autorevolezza, un'autorità, per cui a quel che lui dice ci si crede. La responsabilità poi della veridicità, il suo racconto è veridico perché lui dice quello che hanno detto gli altri, esattamente come fa un etnografo quando va e ascolta, osserva, annota, fotografa e poi riferisce. Questo misterioso primo narratore ascolta la narrazione di Marlowe e ce la riferisce. Chi dice la bugia? Chi c'ha il problema di interpretare l'orrore, che diavolo volesse mai dire, a cosa si riferisce, eccetera? Chi si prende la responsabilità di strappare il post-scritto sterminateli tutti? È Marlowe, cioè è uno che sta dentro la storia, ma il primo narratore, così come Conrad che ne è rappresentato, o l'etnografo secondo l'interpretazione ulteriore di Clifford, è fuori da questo, e quindi lui può fare un racconto veridico delle verità parziali, che sono finzioni socialmente accettate, finzioni culturali, che viste da un certo punto di vista possono essere menzogne, ma sono quelle menzogne necessarie attraverso le quali passa la comunicazione sociale. Essa rappresenta la posizione di questo secondo narratore, non è a sua volta viziata o limitata come i singoli racconti che abbiano non lo statuto di verità o di menzogna di cui il primo narratore o secondo, ancora lo sta chiamando qui, ci riferisce. La storia di questo secondo narratore non è a sua volta viziata o limitata, essa rappresenta, nella mia ipotesi, la posizione etnografica, cioè una posizione soggettiva e un luogo storico di autorità narrativa che veridicamente giustappone verità diverse. La diversità delle verità è altrui. Il racconto delle medesime può essere veridico, dunque io posso diventare un romanziere, una chiave per raccontare come effettivamente stanno le cose nel mondo, e sono complicate, e nel mondo non si riesce a non dire le bugie, se no non si sopravvive. Io faccio un passo indietro come narratore e ce l'ho fatta, ecco qua il mio prodotto, a raccontarvi una storia che è nello stesso tempo vera, è fatta di bugie. Essa rappresenta nella mia ipotesi la posizione etnografica, cioè una posizione soggettiva e un luogo storico di autorità narrativa che veridicamente giustappone verità diverse. Benché Marlowe inizialmente aborrisca la menzogna, egli impara a mentire, cioè a comunicare nell'ambito delle finzioni collettive parziali della vita culturale. Mentire è tradotto con cioè a comunicare nell'ambito delle finzioni collettive parziali della vita culturale. Questa è la prospettiva realizzata dal serio interprete di culture, di un sapere locale e parziale. La voce del narratore più lontano dal centro in Conrad è una voce stabilizzante le cui parole non possono non essere credute. Attraverso il complesso di tutta la storia che Conrad racconta in Cuore di Tenebra, si parla del confronto dell'Occidente con l'alterità africana. Ma attraverso il ruolo di questo secondo o primo, come dirà dopo, narratore, in realtà si mette in scena in Cuore di Tenebra il confronto fra Conrad stesso, lui personalmente, non il personaggio del narratore, tra lui e il suo nuovo mondo, tra lui e la sua nuova lingua, tra lui e la civiltà con la quale si va a confrontare. È la messa in scena, nell'interpretazione di Clifford, che mi sembra però molto interessante, della costruzione della nuova identità di Conrad come scrittore inglese, un modellamento dell'io, appunto, dice fin dal titolo. La sua vita di scrittore, anzi la sua volontà di essere uno scrittore inglese, fornisce un paradigma della soggettività etnografica. Essa mette in scena una struttura del sentire continuamente impegnata nella traduzione tra lingue, una coscienza profondamente avvertita dell'arbitrarietà delle convenzioni, un nuovo relativismo laico. Sono caratteristiche, appunto, del sapere, del fare, del ricercare antropologico, che sono, diciamo, esibite nell'esperienza conradiana, così come si può desumere anche da, in particolare da Cuore di Tenebra. Una differenza fra le tante somiglianze di posizione che rileva Clifford è nella diversità di relazione con i prodotti della loro scrittura tra Conrad e Malinowski. Conrad può avere un atteggiamento ironico, questo è un aggettivo che ricorre abitualmente e fa parte un po' di un gergo anche dell'epoca. Per ironia tenderei a dire che ci si riferisca non tanto a un lato comico o in cui ci sia o si cerchi di far ridere o ci sia necessariamente qualcosa di spiritoso. È una presa di distanza, è una forma di distanziamento. È un mettere il tutto tra virgolette e segnalarlo esplicitamente al lettore, che appunto quando prendiamo in mano un romanzo nella testa scatta comunque il meccanismo c'era una volta, l'abbiamo menzionato all'inizio del corso, cioè era Fabio Dei che usava questa argomentazione per distinguere alla fine una narrazione di un romanzo da una narrazione di un resoconto etnografico. Tra l'autore e il lettore si stabiliscono convenzioni diverse e quindi evidentemente tra l'autore e il suo testo c'è un rapporto diverso. Se Conrad si può permettere un atteggiamento di distacco e di messa tra virgolette che il lettore poi ben al volo conosce, anzi fa parte delle presupposizioni con le quali prende in mano il libro, Malinowski non se lo può permettere in Argonauti, cioè nella parte pubblica del testo esteso. Malinowski in Argonauti è impegnato a costruire finzioni culturali realistiche. Strappa via il diario, strappa via il post-scritto sterminatevi, esattamente in modo simmetrico a come Conrad fa fare a Marlowe nei confronti del personaggio Kurtz, che ha una sua, è convincente nella sua coerenza perché corrisponde alle aspettative del pubblico belga. Argonauti deve essere costruito in un modo convincente per un pubblico, di lettori colti e quindi deve fondarsi su delle caratteristiche di coerenza, che anche dal punto di vista proprio stesso della costruzione del testo lo rendano accettabile e realistico. Appunto, Malinowski è impegnato in questo in Argonauti e non c'è una forma di distacco e di presa di distanze dalla produzione testuale come può permettersi di avercela un romanziere. In Argonauti, nell'economia di questa diversità di relazione col testo e quindi rispettando la sua necessità di produrre un testo convincente e dall'aria realistica, è una finzione, ma deve avere le caratteristiche di una finzione realistica. Il problema della sincerità, che Malinowski tematizza esplicitamente molte volte nel diario, è risolto, dice Conrad, costruendo un testo non solo, diciamo, molto lungo e ampio da un punto di vista proprio della quantità di informazioni che raduna in un solo testo, ma anche un testo molto plurale da un punto di vista dei registri usati, cioè con una complessa combinazione di autorialità, di autorità e finzione, dice Clifford. Malinowski, come credibile autore scientifico di questa narrazione, può essere, come il dio di Flaubert, onnipresente nel testo, combinando descrizioni entusiastiche, spiegazioni scientifiche, messe in scena di avvenimenti da punti di vista diversi, confessioni personali e così via. È dal punto di vista, cioè proprio della costruzione del testo di Argonauti, che Malinowski risolve questo problema del dicibile, della sincerità, eccetera. E c'era ritornava una annotazione del diario che rispondeva bene a questa cosa, che avevamo incontrato già citata da Sobrero nel saggio sul Gallo Silvestre, e che avevamo già letto per esteso, in cui appunto Malinowski tematizzava questo problema della sincerità, del poter essere se stesso, eccetera. Non era questo il passaggio, era un altro. Ritorna ancora su alcuni elementi in comune fra Cuore di Tenebra e Diario, la citazione di sterminare tutti quei bruti che ricorre anche nel Diario di Malinowski, ma in termini ironici, la citazione a proposito della morte della madre, che è riportata nel diario e che Malinowski apprende solo 6 mesi dopo, nel 18, dicendo: non ho potuto avere la sua ultima parola, e riprende pari pari l'immagine di Kurz che muore e dice l'orrore, l'orrore. Ci sono paralleli di carattere più generale. Entrambi i libri sono testimonianze di uomini bianchi alla frontiera, in luoghi di pericolo e disintegrazione, in entrambi è questione la sessualità, entrambi ritraggono un altro convenzionalmente femminilizzato a un tempo pericolo e tentazione, in ambedue i testi le figure femminili rientrano o nella categoria spirituale debole o in quella sensuale forte, nel Cuore di Tenebra c'è la fidanzata che aleggia in qualche pagina e poi compare, è la fidanzata di Kurz e compare fortemente alla fine. Nel diario di Malinowski c'è la sua fidanzata, quella che poi diventerà sua moglie, Elsie Myson, che è sempre invocata come principio d'ordine, quasi alla pari del fatto del lavoro. Devo lavorare, devo pensare a Elsie, non devo tradire Elsie, non devo pensare ad altre donne, eccetera, eccetera. È proprio invocata con una specie di scongiuro il nome di Elsie. L'importanza del lavoro era a questo punto che veniva citata e lo abbiamo detto. Ecco, questa era una cosa interessante a cui ritornava quella faccenda del diario che dicevo prima, l'identità che si fonda sulla cultura come finzione collettiva finché questa relazione è inconsapevole. Qui c'è di nuovo un parallelismo fra la situazione dei due autori, Conrad e Malinowski, a confronto con delle identità che si stanno costruendo in luoghi, diciamo, sfavorevoli, e raccontandoci poi in modi diversi, ciascuno secondo la loro caratteristica di narratore o di etnografo, come figure di passaggio, come momenti di passaggio. Dice Clifford: la cultura, una finzione collettiva, è il fondamento dell'identità e della libertà individuale. È il fondamento dell'identità e della libertà individuale. L'io, la genuina sostanza di Marlowe, è il prodotto di un lavoro, una costruzione ideologica e nondimeno essenziale fondamento dell'etica. Ma quando la cultura diventa visibile in quanto oggetto e fondamento, come un sistema di significato tra gli altri, l'io etnografico non può più radicarsi in una identità non mediata. Cioè, la cultura funziona come fondamento dell'identità se uno non lo sa, non se ne accorge, non ci pensa, non ci fa i conti esplicitamente. Tutto il racconto del diario di Malinowski all'Etrobriand, e poi in realtà la costruzione, diciamo, che viene fuori in Argonauti, da un lato. Tutta la messa in scena della narrazione di Cuore di Tenebra sono e Cuore di Tenebra in quanto racconto di Conrad medesimo, come abbiamo detto prima, allegoria della scrittura di quel suo particolare momento di modellamento del sé come nuovo sé scrittore e inglese e non più marinaio e polacco, sono tematizzazioni di una cultura che si vede. Se io sto passando, faccio un confronto, mi confronto tra la mia di partenza e la mia di arrivo, quella che sto studiando e la mia di partenza, questo è il momento in cui la cultura in quanto tale non è più un fondamento dell'identità. Devo lavorarci, devo ricostruirci. È qui che viene fuori il senso no, proseguire qui, vediamo che diceva dopo. Secondo Edward Said, che non diciamo chi è Said, forse lo sapete, ma insomma è uno che ha scritto anche tra l'altro un libro su Conrad trattando largamente di Cuore di Tenebra. La lotta principale di Conrad, quale si riflette nelle sue opere, era la realizzazione del carattere. In effetti, egli si ricostruì con cura estrema nel personaggio di un autore inglese. Quello che si esprime nella nota dell'autore che più tardi egli avrebbe aggiunto a ciascuna delle sue opere. Il modellamento di questo io era al tempo stesso artificiale e terribilmente serio. Il modellamento di questo io a partire dal confronto, sono in un passaggio, non c'ho più un riferimento al quale non ho bisogno di pensare e mi fa quello che sono. Io sto confrontando riferimenti e mi sto modellando. Qui per avventura c'è anche il fatto che la frase era la realizzazione del carattere nell'originale inglese di questo saggio, che c'ha qualche pecca non proprio banalissima di traduzione, è il termine character, e in inglese character vuol dire carattere, buono e cattivo carattere, ma vuol dire anche personaggio. Il personaggio di quella certa commedia è un character. E la frase successiva dice: in effetti egli si ricostruì con cura estrema nel personaggio di un autore. Qui nell'originale Clifford aveva usato la parola persona, latino, il termine latino persona, quindi distinguendo tra character e persona. Però in italiano viene fuori tutte e due le volte personaggio, e in effetti il modellamento di un sé è la costruzione di un personaggio. Questa era appunto la frase che ricordavo prima, che avevamo trovato citato nel, già citato da Sobrero, del diario di Malinowski, in cui una delle tante volte lui esibisce una molto acuta consapevolezza di sé, di quello che sta facendo, e dice esattamente la stessa cosa. Il romanzo della mia vita, no, prima, un'ambizione derivante dal mio amore per il lavoro. Il fatto del lavoro che si diceva prima come ancora, come strumento di equilibrio, come fondamento, punto di riferimento da usare per ordinare il marasma della vita quotidiana sul campo nelle Trobriand, un'ambizione derivante dal mio amore per il lavoro, nell'originale, cioè originale, poi nella traduzione inglese dal polacco di Malinowski, l'esaltazione della mia propria attività era intoxication, addirittura intossicazione per la mia propria attività, dalla fiducia nell'importanza della scienza e dell'arte, Gli occhi fissati al lavoro non vedono l'artista, cioè si vede il prodotto ma non chi lo ha fatto, invece concentriamoci un momento su chi lo ha fatto. L'ambizione derivante dal guardarsi costantemente, io mi guardo costantemente, il, qui è messo in corsivo, immagino che sia una sottolineatura nel manoscritto originario di Malinowski, il romanzo della propria vita. Lui parla della sua vita lì in quel momento e del progetto che ha di sé in futuro, il romanzo della propria vita, l'attenzione che si presta al proprio personaggio. Questo veramente è nella traduzione italiana, ma funziona una volta tanto. In originale era Eyes turned to one's own form, occhi volti alla propria forma, alla forma che il sé ha, il modellamento dell'io di cui parla appunto Clifford. Non cita Clifford questo passaggio del diario, ma è esattamente ciò di cui sta parlando in questo punto del saggio, in cui in realtà sta parlando piuttosto di Conrad che di Malinowski, ma è sempre nell'economia di un discorso condotto in parallelo tra i due. E il discorso, ci sono altri passaggi, vabbè, questi li possiamo anche saltare. Di nuovo torna sulle similitudini tra i due testi, in questo caso davvero è il caso di dire quello Malinowski testo esteso, la presenza di inscrizioni discrepanti. Conrad ci infila degli inserti testuali che in qualche modo hanno vita autonoma, prendono un po' di vita autonoma nel corso della sua narrazione. Il famoso rapporto di Kurz sulla soppressione dei costumi dei selvaggi, il libro che Marlowe trova in una capanna mentre stanno per arrivare da Kurz, che è un assurdo trattato inglese sulla navigazione, estremamente tecnico, un trattato di marineria di 60 anni prima, estremamente tecnico, e c'è abbastanza descritto a lungo questa cosa, e poi si scoprirà che era di proprietà del buffo personaggio che stava con Kurz, marinaio anche lui e di origini slave, che in qualche modo rappresenta, è un altro dei Conrad sparpagliati nel libro Cuore di Tenebra. E questo è uno, anche qui c'erano, riguardando i dettagli delle citazioni testuali che stanno nel libro Apocalypse Now, non c'è questa storia del libro che trovano, perché non si tratta poi di marinai. L'arlecchino che fa da giullare a Kurz è rappresentato da un fotoreporter che poi era Dennis Hopper, quello di Easy Rider. Ma c'è una cosa che è indirettamente ricordata da questa faccenda del ritrovamento del libro di marineria da parte di Marlowe, che Marlowe non solo è concentratissimo sul suo lavoro di portare avanti questa povera barchetta su per il fiume Congo, lui non scende mai a terra. Durante questa navigazione che dura mesi, scende a terra solo due volte. Una è per andarsi a ripigliare Kurz, che era scappato, pur essendo malatissimo, eccetera, ma se n'era scappato dalla barca e stava tentando di raggiungere i suoi selvaggi, che insomma cercavano di riprenderselo dalla riva, e lui va e cerca di raggiungerli. Marlowe se ne rende conto, scende e se lo va a riprendere una volta. La seconda volta è quando scende a terra, va a questa capanna dove hanno visto una provvista di legna chiaramente lasciata per loro, e trova questo libro. E nel romanzo, nel film, c'è a un certo punto il capitano Willard che, dopo un'avventura che hanno scesi a terra con un soldato e incontrano una tigre, e quindi scappano a gambe levate e tornano sulla barca, teorizza: mai scendere dalla barca. Questo è un precetto fondamentale, e in effetti il resto del film si svolge sulla barca. Non scenderanno mai più dalla barca. Era una citazione indiretta che era interessante nel film. Insomma, a parte questi ulteriori elementi di relazione fra i due, e dice nel libro di Malinowski la quantità di pluralità di testi rappresentati tra Argonauti e Diario è enorme, la cita, eccetera. Quindi questa presenza di testi che in qualche modo assumono vita propria in queste due trattazioni è considerato a Clifford un altro elemento di relazione fra i due. La conclusione del discorso di Clifford ci dà anche una chiave di questo aggettivo etnografico, che è un po' misterioso, anche questo è un po' gergale, direi, che compare fin dal titolo, il modellamento etnografico dell'io, e se ci fate caso quando lo leggerete, se scegliete questo tra i due percorsi di lettura per il programma, per l'esame, fateci caso, questo aggettivo etnografico ricorre in vari punti che sembrano anche un po' sorprendenti. Sono per esempio spesso associati a Conrad e non a Malinowski. Verso la fine, appunto, concludendo il discorso sul modellamento dell'io, dice Clifford: sotto un profilo generale e di grande rilievo, entrambe le esperienze di Malinowski e di Conrad, di Cuore di Tenebra e del testo esteso sulle Troppian, realizzano il processo di modellamento romanzesco dell'io in termini relativi di cultura e di linguaggio che io chiamo etnografici. La definizione di etnografici è in relativi, cioè quando lui usa il concetto di etnografico, l'aggettivo etnografico, fa riferimento a una relativizzazione del sapere, dello scrivere, del pensare, del punto di vista, che deriva dal confronto, che è appunto l'oggetto della pratica etnografica, il confronto tra culture, che può essere una cosa programmatica, fondativa di una disciplina intera, come l'antropologia, ma può anche essere parte di un percorso di vita di chi, come uno scrittore, sta lavorando su se stesso e sulla sua esperienza di vita in termini largamente analoghi di comparazione tra culture. Il processo di modellamento romanzesco dell'io in sistemi relativi di cultura e linguaggio che io chiamo etnografici. Cuore di Tenebra mette in scena tale processo e su di esso richiama ironicamente, ancora una volta, non per ridere, ma diciamo con presa di distanza, l'attenzione. Argonauti è meno riflessivo, ma nello stesso tempo produce una finzione culturale e annuncia la nascita di un personaggio autorevole, Bronislav Malinowski, l'antropologo di tipo nuovo. E questo, come ricordate, è esattamente ciò che argomentava in altra maniera il saggio di George Stocking. Questo personaggio, dotato di ciò che Malinowski riteneva la magia dell'etnografo, un nuovo genere di intuito ed esperienza, non fu, a dire il vero, costruito sul campo. Il personaggio non rappresenta, ma razionalizza un'esperienza di ricerca. Il diario ci racconta una storia diversa su quello che succedeva sul campo. Argonauti è la razionalizzazione di quella esperienza, ma non è quella esperienza, è una rappresentazione. Il personaggio dell'etnografo osservatore partecipante è il frutto di una scrittura, non di una esperienza. In realtà è il prodotto. Dice dopo: si è tentato di suggerire che la comprensione etnografica, un atteggiamento coerente, la comprensione etnografica, un atteggiamento coerente di simpatia e di impegno ermeneutico, risulti piuttosto come una creazione della scrittura etnografica che non come una qualità propria di quella esperienza. D'accordo. Dunque, questo saggio, come conclusione del nostro percorso, mi sembra, per quello che ne abbiamo visto, abbastanza efficace, perché entrando molto nel merito dell'esame di due testi e di due autori, per altre strade ci ha condotto a riflettere e diciamo con elementi concreti di ragionamento proprio nel merito di due testi e delle esperienze dei due autori sul rapporto tra scrittura etnografica, tra scienza, costruzione della scienza e scrittura narrativa, costruzione dei testi narrativi e costruzione dell'autorialità di un narratore come Conrad. Io con questo avrei concluso, se non ci sono domande, questioni specifiche. Al di là